Vogliamo iniziare a cantare l'inno 242. Io ho bisogno di te, tu Signore, pieno di grazia. Io ho bisogno di te, tu Signore, pieno di grazia. La tua parola sì, ho bisogno, ho sempre bisogno di te. Oh Signore, ho sempre bisogno di te. Io devo sempre averti. Oh Signore, aiutami. Io ho bisogno sempre di te. Tu, Signore, pieno di grazia. La tua parola è la mia forza. Tu sei il mio Signore. Io ho bisogno sempre di te. Sì, ho sempre bisogno di te. Io devo sempre essere vicino a te. Signore, aiutami. Signore, io ho bisogno di te in ogni tempo. La tua parola è la mia guida e anche il mio rifugio. Io ho sempre bisogno di te. Sì, ho bisogno di te. Signore, io devo sempre averti vicino di me. Io ho bisogno di te sempre. Tu, Signore, pieno di grazia, la tua parola è il mio rifugio. Ho sempre bisogno di te. Sì, Signore, io ho sempre bisogno di te. Io devo sempre averti. Signore, rimani con me. Io ti ho bisogno in ogni tempo. Nel gaudio e nel dolore, se in me tu non dimori, la vita non ha fiore. Ho sempre, in tutte le ore, bisogno, oh Dio, di te. Ascoltami, oh Signore, io vengo innanzi a te. Ho sempre, in tutte le ore, bisogno, oh Dio, di te. Ascoltami, oh Signore, io vengo innanzi a te. E sappiamo, non è cambiato. Se possiamo credere così come dice la Scrittura, allora possiamo vivere i miracoli di Dio. Abbiamo molto ragione di dare l'onore e l'adorazione al Signore. Paolo scrive agli Efesini, in primo capitolo, dal verso 3, una parola molto conosciuta, ma con questo uomo Dio vogliamo dire e in onore del Signore dire. Qui egli disse: lodato sia il Signore e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione, e tutto ciò in Gesù Cristo. Voi cari, egli l'ha fatto, non lo farà, lo crediamo tutti? Oh, tutti possiamo dire amen a ciò. Chi ha vissuto la benedizione di Dio, la sua potenza, possiamo dire lodato sia il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Egli ci ha benedetti di ogni benedizione che è nel cielo e ciò in Egli ci ha benedetto in Cristo, è meraviglioso. Prima della fondazione del mondo ci ha eletti affinché possiamo essere davanti a Lui senza macchia né ruga. E in Gesù Cristo ci ha fatti dei figli e delle figlie che Gli appartengono secondo la Sua volontà, per la lode della gloria della Sua grazia che Egli ci ha mostrato nel Suo Figlio. In questo abbiamo la redenzione tramite il Suo sangue, cioè il perdono dei, secondo la rigazza della Sua grazia. Egli ci ha dato tutto ciò. Egli ci ha rivelato la volontà della Sua volontà secondo il Suo consiglio che Egli aveva voluto fare appena il tempo sarebbe arrivato. Egli voleva in Cristo, voleva mettere ogni cosa, ciò che è nel cielo e ciò che è sulla terra, in Lui. Ora siamo pure partecipi della salvezza secondo il Suo piano e secondo la Sua predestinazione, colui che fa ogni cosa secondo la Sua volontà, che possiamo essere alla Sua lode, della Sua gloria. Noi che abbiamo messo la nostra speranza in Gesù Cristo, a Lui, anche dopo aver accettato la parola della verità, la salvezza delle vostre anime e siete venuti alla fede, siete stati suggellati con lo Spirito Santo che è per la redenzione della, e per la lode della Sua gloria. Fin qui questa parola preziosa. Io credo, se leggiamo questa parola, allora il nostro cuore si rallegrerà e sappiamo che siamo partecipi con tutti gli santi che erano prima di noi. Anche noi siamo partecipi nei nostri giorni per grazia. E siamo partecipi e per questo siamo felici e riconoscenti al nostro Dio, diamo l'onore e l'adorazione. Siamo riconoscenti per la Sua parola. Siamo la Sua proprietà e perciò non possiamo fare altro che dare l'onore al nostro Dio, l'onore e l'adorazione. Insieme possiamo alzare la nostra voce e posso dire con Paolo, e hanno dato l'onore a Dio per la salvezza, per la redenzione, per il sangue versato, per tutto ciò che abbiamo ricevuto per grazia. Anche noi possiamo ringraziare Dio che Egli ci ha chiamati dal sud, dal nord, dall'est, dall'ovest e ci ha determinati di accettare la Sua salvezza e una grazia. A Lui sia l'onore e la lode. Vogliamo alzarci e pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore per la benedizione che Tu darai anche questa giornata. Ti ringraziamo per la parola, per la rivelazione che Tu hai dato. Signore, non sapevamo ciò che avremmo ricevuto, ma guardiamo a Te. Tu hai preparato tutto per noi. In Lui Tu ci hai predestinati prima della fondazione del mondo. Oh Signore, chi siamo noi? Se guardiamo a noi, Signore, ma tu hai pagato il prezzo, tu ci hai redenti, tu ci hai liberati. Noi ti apparteniamo non soltanto per il tempo, ma per l'eternità. A te sia l'onore e la lode e l'adorazione, caro Dio. Grazie per questa ora. Tu ci parlerai. Oh Signore, ti ringraziamo per le benedizioni e per la comunione che possiamo avere gli uni gli altri e con te. Il tuo nome sia lodato. Prendi ogni cosa fuori da noi e tutto ciò che non ti piace, che possiamo avere dei cuori aperti, delle orecchie aperte, degli occhi aperti. Siamo qui e che possiamo accettare, oh Dio, ciò che tu hai da dirci tramite il tuo santo, la tua santa parola. Benci chi ascolta e benci ognuno. Dai anche grazia a mio fratello, Signore, egli predica per tutto il tuo popolo in ogni luogo e per, anche per tutti i malati. Noi li mettiamo nelle tue mani e tu sei lo stesso ieri, oggi e per l'eternità. E rimettiamo ogni cosa nelle tue mani. Tu sai ogni cosa, ma abbiamo fiducia in te. Tu sei il grande medico, tu sei colui che ci aiuti. E tu puoi rivelarti in questa ora che il tuo nome sia lodato, lode e adorazione. Il tuo braccio non è troppo corto. No, Signore, tu sei il grande medico. A te diamo l'onore e la lode e l'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ci sentiamo e poi la parola verrà portata dal fratello Frank, che possiamo essere qui per udire la sua parola, per essere benedetti dal Signore, dove la parola di Dio viene letta e vengono cantati degli inni, allora in noi c'è un grande desiderio che tutte queste parole possano diventare realtà in noi. Che non soltanto le consideriamo e pensiamo ad essi ciò che gli altri hanno vissuto, ma che possiamo leggere, ma anche che noi, tu ed io, tutte queste esperienze bibliche che possiamo farle con Dio. Senza questo non c'è nulla. Dio ha preparato la via per prenderci nella gloria. Allora dobbiamo camminare sulla via come tutti i nostri fratelli e sorelle nel principio l'hanno camminato. Allora dobbiamo su questa via dobbiamo fare le stesse esperienze, dobbiamo avere le stesse cose, le stesse conferme. Tutto deve essere esattamente in armonia e siamo abbastanza e lo confermiamo. La parola di insegnamento è vera. È vera, è giusta al 100%, ma con la fede, con il vivere la fede, in cui prendiamo Dio alla sua parola, lo consideriamo quale fedele che egli non può rinnegarci, ma ad ogni promessa Dio rimane così e lo fa, e egli è verace. ma prima che Dio può rivelarsi e che Egli può confermare la sua parola in noi tutti, ci deve essere la convinzione piena che Dio prima l'ha promesso e secondo che Egli lo vuole anche fare e lo farà. Ciò deve essere così. Se noi con l'ammaestramento siamo contenti, non potremo ricevere di più. Ma se poi abbiamo sete e fame, allora Dio deve placare questa fame e questa sete. Non può essere diversamente. E così con le riunioni in questo fine settimana noi preghiamo il Dio di dare in noi un desiderio così grande affinché Egli possa confermare le sue promesse e dare ciò che Egli ha promesso. Voi sapete, quando viaggiamo nei paesi che non sono così civilizzati, che non sanno come noi in senso generale o dalla scrittura, allora la fede è facile per queste persone. Una predica basta e lo Spirito Dio opera e centinaia vengono afferrati, vi sono le lacrime, lo Spirito Dio opera nei cuori e come tutto ciò che può essere mosso, perciò perché gli uomini sono semplici nella loro fede, accettano ciò che viene loro dato e contano che Dio adempia la sua parola. Chi che possiamo credere semplicemente quanto più Dio può rivelarsi? Allora ci chiediamo cosa è la fede biblica? Come possiamo vederla? Come possiamo sapere dove c'è questa fede? E io penso, non possiamo fare una predica. Deve essere rivelato da Dio nel cuore. Come Abramo leggiamo che egli credette Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Allora possiamo dire chiaramente, se noi crediamo Dio, se noi crediamo le promesse che Dio ci ha dato con tutto il cuore, allora Dio deve anche adempiere le sue promesse e contarci ciò quale giustizia. E se siamo stati giustificati davanti a Dio tramite la fede in Gesù Cristo, il nostro Signore, allora le promesse che ci sono state tramite Lui, allora in Lui devono trovare il loro adempimento. Subito io leggerò la parola, ma brevemente voglio entrare, rispondere alla domanda che mi è stata posta di un fratello. E ero un po' e non ero preparato, ma ho preso il libro dei sigilli e leggeremo. Era la domanda riguardo ai 144.000 e in questo luogo l'abbiamo spesso parlato e io credo che ci sia qualche dubbio in merito, ma abbiamo anche comprensione quanto qualcuno ha una domanda in merito. E la domanda era se Apocalisse 7 dal versetto 1 a 8 è già adempiuta. E dobbiamo dire chiaramente non è adempiuta, non può essere adempiuta perché i 144.000 prima vengono chiamati tramite il mistero dei due profeti dopo il rapimento della Chiesa sposa, e perciò avverrà potranno essere sigillati. Naturalmente tutta la storia della salvezza è scritta nella parola di Dio, è stata scritta come talvolta è scritto al passato. Vorrei fare un paragone, non è il nostro tema, ma è importante che possiamo essere edificati. Io leggo Apocalisse 19, versetto 1. Dopo queste cose udì nel cielo una grande voce come di una folla immensa che diceva: Alleluia, la salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi. Già al passato, perché da Dio è già passato, ma è ancora in futuro. E poi se leggiamo ancora dal versetto 6, poi udì come la voce di una grande folla e come il fragore di grande acque e come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia, perché il Signore nostro Dio l'Onnipotente ha stabilito il suo regno. Egli non ha ancora stabilito il suo regno. Viene soltanto mostrato come se fosse adempiuto. E questa parola ha da 2000 anni, ma non è adempiuto. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. L'è stato, e 2000 anni fa è stato scritto, è già una cosa compiuta o detta come se fosse compiuta, ma non è diventata realtà. Ma quando il tempo sarà giunto, allora ciò avverrà. Più avanti, versetto 9, e l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi mostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Io leggo in Apocalisse capitolo 11, il versetto 15. Potremmo leggere tanti versetti nell'Apocalisse che mostra la storia della salvezza come fosse tutto accompiuto, è scritto al passato, eppure non è ancora adempiuto, è per il futuro. Apocalisse 11, versetto 15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, al suo unto, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Qui si parla del regno che verrà sopra tutto il mondo, sarà dato al Signore e al suo unto. I discepoli hanno chiesto: ma in questo mondo, in questo tempo, tu restaurerai il regno ad Israele? E Elise: non sta a voi di sapere il tempo e il momento che il Padre ha stabilito lui stesso. Ma noi vediamo, è già scritto quale storia, la salvezza, come se fosse già adempiuta, se fosse già esistito. Versetto 17. Dicendo: ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Nella parola di Dio è già come se fosse già adempiuto. Perciò capiamo esattamente che Giovanni sull'isola Patmo, a cagione della parola di Dio e della testimonianza di Gesù e per tutto il piano di salvezza, e lì è stato portato affinché nello spirito poteva vedere tutte queste cose e che poteva scriverle. E possiamo abbandonarci su questo, che non c'è una sola e un'accezione che non si adempirà. Il Signore inizierà il suo regno, le nozze dell'agnello avranno luogo, la sposa canterà tutto ciò che sta scritto, tutto ciò si adempirà così come Dio l'ha fatto scrivere nella sua parola. In Apocalisse 4, versetto 1 e 2, versetto 1, qui dopo queste cose vidi una porta aperta nel cielo, e la prima voce che mi aveva già parlato come uno squillo di tromba mi disse: sali quassù e ti mostrerò, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire in seguito. Subito fui rapito dallo Spirito. Giovanni era sull'isola Patmo, ma nello Spirito egli è stato rapito nel cielo. E egli vide le cose da una visione divina. E noi siamo già stati benedetti con ogni benedizione spirituale che sono nei luoghi celesti in Cristo. Dobbiamo tutte le cose che Dio ci ha dato, dobbiamo vederlo dal modo di Dio, che perfino l'uno l'altro, che possiamo vederci dal punto di vista di Dio. Dio può guardare da sotto a sopra? No, egli è sopra, egli deve vedere su di noi. E come avviene, egli non può vedere diversamente che tramite Golgotha. È impossibile per lui di vedere oltre Golgotha. E egli ci può vedere. Il nostro Dio ha fatto un patto con noi e questo patto è caduto sul Golgotha. Dio è così che Dio ti vede, te e me, tramite Cristo e con Cristo e mediante Cristo tramite Golgotha, non diversamente. Egli ci vede quali riconciliati, quali graziati, come portati a casa in comunione con Dio. Vogliamo ciò che Dio accade su Golgotha, che non guardiamo e disprezziamo ciò che è accaduto, e che guardiamo alla nostra propria giustizia e che vogliamo andare così sulla via di Golgotha, e che possiamo essere consapevoli che ci sono abbastanza uomini che vogliono essere salvati da loro stessi, dalla propria maniera. In Ebrei sta scritto che parla della via recente e vivente che Dio ci ha dato tramite l'offerta del corpo di Cristo, affinché noi camminiamo su questa via e dobbiamo camminare su questa via e per raggiungere il traguardo. Questa domanda con i 144 sta scritto nel versetto 2 riguardo al tempo e il sigillo, e poi sono 20 angeli e che hanno danneggiato la terra e il mare, e vi era una voce. Io leggo ora versetto 3. Non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigilli i servi del nostro Dio. Questa parola non ha nulla a fare con noi, perché vi era prima il vento, non ha a che fare con una catastrofe che da qualche parte è accaduta e che sono stati distrutti i popoli. Qui si tratta della grande tribolazione, del tempo in cui i giudizi di Dio, e questo libro, sono stati annunciati e avverranno nel tempo. Io ora devo leggere ancora. Non danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E poi vi è la prima tromba del giudizio non può suonare prima che siano sigillati 144.000, e udì, e il primo angelo suonò la tromba. Il primo suona la tromba e grandine e fuoco mescolato con sangue furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure ogni erba verde fu assa. Ciò che abbiamo letto non può accadere prima che il suggellamento dei 144.000 abbia avuto luogo. Poi si parla di ciò che si parla, dei guai che avvengono. Si parla di guerra, di gridi di guerra, di terremoti, di carestie e di catastrofi di ogni specie. Anche avvengono nel nostro tempo, ma tutte queste cose non né l'adempimento della tromba del giudizio o della coppa d'ira che poi verranno versato dopo che la sposa dello sposo sia rapita e 144.000 saranno stati suggellati. Nel libro dei sigilli, mentre questa tribolazione, dopo che la sposa è stata chiamata fuori e le chiese che sono rimaste devono attraversare la tribolazione e 144.000 saranno chiamati tramite i due testimoni di Apocalisse 11. È chiaro, in armonia piena con la Sacra Scrittura, anche sull'altra pagina sta scritto, avete notato quanto egli si è rivelato ai suoi fratelli? Egli ha visto il piccolo Beniamino che è nato dopo che era stato via. Ciò rappresenta i giudei, i 144.000 che proprio vengono radunati dal tempo quanto egli ha lasciato questa terra. Joseph ha guardato Beniamin e il suo cuore era commosso, non sapeva. Egli disse a loro tra un traduttore, egli faceva come se fosse un egitto e quanto si è fatto riconoscere da loro era cambiato e ha guardato subito sul piccolo, ha lasciato sua moglie, lei è rimasto nel palazzo quanto egli si è dato da riconoscere dai suoi fratelli. E anche Gesù, dopo che è stato rigettato dal suo popolo, egli si cerca una sposa d'infra i gentili e egli la porterà nel palazzo, nella gloria, nella casa del Padre suo per la cena delle nozze. E ancora una volta ritornerà per manifestarsi ai suoi fratelli, ai 144.000. Vedete come perfetta sono i simboli. Naturalmente, ora con questo tema potremo continuare, ma se Dio ci aiuta, il tempo del 26 dicembre fino al 31 dicembre avremo delle ore di studio della Bibbia e anche pregheremo e ancora delle ore di preghiera. E come è stato detto già, e credo che tutti lo faremo affinché egli possa fare ciò che egli vuole. Malgrado tutti gli ammaestramenti, notiamo tutti perché non vogliamo che altri ci ammaestrano, ma questa parola potenza, questo fuoco divino, questa potenza apostolica è tutto ciò che vi appartiene, ma in realtà non è ancora in mezzo a noi. Vi sono gocce della grazia che sono cadute e siamo riconoscenti per ogni manifestazione di Dio, per ogni anima che è salvata, per ogni persona guarita, per ogni persona liberata. Siamo riconoscenti a Dio e non vogliamo disonorare Dio, anche se vediamo e non vogliamo svalutare ciò che Dio ha fatto. Ma nel Nuovo Testamento, nella Chiesa neotestamentaria, al suo inizio, nel suo primo amore, quanto si è dato tutta a Cristo nella sua prima potenza, lo vediamo e abbiamo la promessa della parola di Dio che la fine sarà come l'inizio e ciò sarà così. E siccome abbiamo il messaggio della piena restaurazione, non soltanto l'abbiamo soltanto accettato teoricamente, ma lo crediamo di tutto il cuore, perché è secondo la Scrittura. Questa fede biblica deve essere e dare un risalto biblico, che possiamo vedere le cose, che possiamo udire e vedere che Dio conferma la sua parola per grazia. Ora siamo ancora in uno stato dove spesso le parole e la realtà non sono in concordi. Possiamo dire: io ti amo di tutto il cuore. È vero? Veramente? Possiamo dire che il fuoco divino brucia in me? È veramente così? Potremmo continuare e fare dei paragoni. Deve arrivare a ciò che il Signore abbia la possibilità di chiamare fuori una chiesa in cui egli può avere la gioia, un'assemblea secondo il suo cuore e secondo la sua volontà, delle persone che chiedono quali sono le vie e che vogliono camminare su di queste vie e che chiedono qual è la sua volontà e fanno la sua volontà, delle persone che credono e che Dio ha parlato, ma non si accontentano di questo, ma che aspettano veramente di vivere, di sperimentare ciò che il Signore ha promesso. Siamo riconoscenti a Dio per l'ammaestramento glorioso, ma voglio dire chiaramente, tutto l'ammaestramento non possa dare l'impressione, se non è in collegamento con il ministerio di questo uomo di Dio, la conferma divina, e l'ho visto con i propri occhi. Non era una nuova dottrina o una nuova conoscenza, era la vecchia dottrina della Sacra Scrittura, la nuova rivelazione della vecchia parola di Dio. È come è piaciuto al Signore di confermare anche noi che crediamo oggi, per darci la certezza che non siamo andati dietro a favole, ma voglio leggere questa parola in Ebrei, nel capitolo 2, Ebrei capitolo 2, versetto 1. perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite per timore di essere trascinati lontano da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostra ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo se noi trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunciata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito. Mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro come con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Non era soltanto così che qualcuno veniva e diceva: l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, ora possiamo credere, ciò appartiene a questo, però Dio conferma o confermava la sua parola e le sue vie. Egli era sempre un Dio dei miracoli. E nessun uomo che crede Dio e abbia fiducia in Dio e che accetta la sua parola e che crede le sue promesse deve andare e lasciare da parte i miracoli, perché i segni seguiranno i credenti. Dove sta scritto? E così è, come altra parola, anche Marco 16 deve essere accettato come sta scritto. E là sta scritto: questi miracoli e segni andranno avanti a quelli che credono, ma questi segni seguiranno coloro che credono. La fede che tu ed io, che noi abbiamo nei nostri cuori, deve Dio condurla a realtà. Non può fare diversamente che confermare la sua parola e le sue promesse che noi portiamo nella fede, e deve confermarli. Non dobbiamo sforzarci per creare una atmosfera. Io lascio da parte fino all'ultimo momento che non possono accadere, e non voglio qualcosa di un'atmosfera fatta. Vorrei che il sangue e la parola e lo spirito sia in mezzo a loro che Dio ha chiamato fuori, nell'anima, nel corpo e nello spirito, possa operare, che possiamo vedere in noi che Dio ha fatto grandi cose. Ciò deve essere, altrimenti non è possibile. Questo è la grande differenza. Non che ora vogliamo fare una cosa riguardo a queste cose. No, potremmo camminare molto lontano. La parola di Dio rimane vera. Seguiranno coloro che credono. Si tratta della mia e della tua fede. Abramo credette in Dio e nell'ora della prova ha creduto. Nella prova abbiamo anche creduto in Dio. Tu e Dio e voi abbiamo potuto credere quanto la spada sembrava che tutto era alla fine. Cosa avviene con Abramo? È stato ubbidiente. Egli, il figlio che Dio gli aveva promesso che doveva essere benedetto, ora doveva offrirlo e doveva offrirlo, ammazzarlo con la sua spada. Vediamo da Abramo due cose che insieme vanno armoniamente: fede e ubbidienza. Non vogliamo con la fede sola. Molti credono nel mondo, ma non hanno camminato sulla via dell'ubbidienza, la vera fede che ci viene dalla predicazione, ci conduce tramite la predicazione in questa parola e ci unisce con Lui che ha pronunciato la parola, e ciò nella fede deve essere anche l'ubbidienza. Perciò Paolo scrive nell'ultima capitolo ai Romi che è stato mandato per portare all'ubbidienza della fede in mezzo ai gentili. Romani 16, credo, versetto 25, a Lui che ha la potenza di fortificarvi nella fede secondo il mio Evangelo tramite la predicazione di Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero che attraverso i tempi era stato nascosto, ma ora è stato manifestato tramite gli scritti profetici per compito di Dio, è stato annunciato a tutti i popoli affinché ci sia l'ubbidienza della fede a Lui, l'unico Dio savio, tramite il nostro Signore Gesù. Sia la gloria per tutta l'eternità. Amen. Il primo messaggio è stato annunciato, anche Paolo ha portato il messaggio che Dio ha dato per la Chiesa, ha dato anche, rivelato il mistero di Cristo e della sua Chiesa e tutto ciò che vi appartiene. In quel tempo, tramite la predicazione, tramite la relazione dei misteri che erano nascosti nei tempi antichi, non che qualcuno li abbia rivelato, ma a Dio appartiene l'onore, perché la parola che viene da Dio ci riconduce a Dio. E anche l'osservazione ora è stata annunciata tramite le scritti profetiche secondo il compito dell'Iddio vivente, è stato annunciato ai popoli per operare l'ubbidienza della fede. Tramite la disobbedienza tutte le distrette sono venute sulla terra, ma tramite l'ubbidienza di uno di cui sta scritto che è stato ubbidiente fino alla morte sulla croce. Così coloro che sono morti con Lui e che sono seppelliti con Lui e che sono risorti con Lui ad una vita nuova, che camminano nei passi della fede e dell'ubbidienza, quali redenti, e ciò sulle orme del Redentore, e che possono andare sulla sua via. Ha detto: io sono la via, la verità e la vita, non che tu o io puoi essere verità o vita. Lui lo è. Ciò che Dio ha detto nella sua parola, che possiamo veramente, che voi andiamo in un tempo in cui Dio, e che possiamo abbonarci totalmente a Dio nella piena ubbidienza, nel sacrificio sull'altare, che sia finito e che il Signore veramente possa fare ciò che Lui vuole, che possiamo essere ricondotti come al primo amore e al primo ammaestramento e alla prima potenza, alla prima conferma, tutto che possiamo essere ricondotti nella Chiesa dell'Iddio vivente, e voi sarete pienamente partecipi di ciò che Dio fa in questo tempo. Vogliamo pensare alla parola che abbiamo inizio e l'abbiamo letto in Efesini nel capitolo 1, versetto 3, una parola molto conosciuta: lodato l'Iddio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ciò è una realtà divina. Tramite Golgotha la maledizione è stata tolta da noi e tutta la vittoria di Dio è venuta su di noi. Ma l'incredulità ci ha legato, anche la disobbedienza e tutte le cose che erano intorno a noi, per non dire ci hanno reso prigionieri invece di essere prigionieri di Cristo. Spesso siamo stati prigionieri delle circostanze e ciò non deve andare così avanti. Se siamo vogliamo essere dei prigionieri di Cristo, allora che possiamo essere liberi del Signore, allora possiamo godere la libertà dei figli di Dio, e questa libertà è sempre nei limiti della sua parola. Non c'è libertà per i figli di Dio che vanno al di là delle frontiere della parola di Dio. La mia e la tua libertà ci porta ad essere schiavi, senza che non chiamiamo, soltanto nella libertà divina, nei limiti della parola di Dio, possiamo confermare questa autorità tramite la fede, e allora possiamo fare ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Sono certamente, abbiamo passato il tempo e ciò che è davanti a noi e possa essere benedetto da Dio. Non guardiamo via dalle cose come se non fossero state, ma se guardiamo a Golgotha, allora dobbiamo dire che il legame non può essere visto, che non è più su di te. Se tu lo vedi ancora, allora io dico questo con amore, allora sei passato oltre Golgotha. Allora non ti glorifichi del sangue della redenzione. Non possiamo soltanto una delle due cose: o accettare l'opera di redenzione di Dio in Gesù Cristo che è accaduta e che vale veramente per noi, o non lo vogliamo e passiamo oltre. E così rifiutiamo la potenza del sangue e non possiamo vederlo. Allora neghiamo ciò che è accaduto su Golgotha in realtà e lo cantiamo così bello.
E
potete cantare ancora a molto tempo. Avete misurato Golgotha con una misura umana. Golgotha significa da vista umana. È il giorno di riconciliazione con l'umanità, il perdono dei peccati. Come vogliamo vedere Golgotha? Soltanto una croce o soltanto una collina e poi camminare per la nostra via? O vogliamo guardare Golgotha dal modo di Dio da sopra? Cosa pensava Dio nel momento in cui l'agnello era sul Golgotha? Egli lasciò la sua via. Cosa Dio in questo momento? Cosa ha pensato Dio? Ci crediamo questo stasera? Lo chiediamo a noi. Se pensiamo la stessa cosa, se parliamo di Golgotha, sapete che ci abbiamo ingannati per molto tempo, che i nostri cuori non erano presenti, che abbiamo pensato umanamente su cose divine e con questo abbiamo... E così Dio non poteva andare avanti con noi, non sono, ma si tratta di noi. Anche l'ora della liberazione era venuta. Ogni famiglia doveva prendere un agnello. Poi erano salvati. Non poteva succedere nulla. Dio ha dato un ordine e questo era seguito. E l'angelo poteva passare oltre. Tutti i sacrifici, se guardiamo in tanti passi biblici, oh Dio, che parlava di tutti i sacrifici, cosa ha da dirci? Cosa ha a dire a te, a me? Israele aspettava e diceva: abbiamo sacrificato. Egli ha redento Israele, ma come, non come loro pensavano, ma come la scrittura lo diceva. Voi cari, dobbiamo lasciare Dio di fare con noi un nuovo inizio e dobbiamo guardare le cose con gli occhi di Dio, che possiamo essere in ognuno un figlio Dio redento. C'è un passo biblico nel profeta Isaia 42. Egli è cieco come il mio servitore. Sembra strano, un servitore del Signore dovrebbe avere due orecchi aperti e due occhi aperti. Un servitore di Dio, un figlio di Dio, dovrebbe, ma deve aprire gli occhi del cuore affinché possa udire ciò che ha da dirci, che possiamo fare questa differenza. Sempre di nuovo possiamo essere scossi nella nostra vita di fede e non possiamo fare andare avanti. Non sono più pronto soltanto a predicare. Non sono più pronto a predicare, ma dobbiamo riconoscere che siamo nella distretta e che possiamo insieme poi pregheremo e vogliamo portare i gridi del nostro cuore al Signore che possa veramente avere misericordia e che possa aiutarci. Non abbiamo bisogno di aspettare che facciamo degli uomini dei dei. Ma una cosa possiamo dire, se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura. È una nuova creatura. Allora tutto ciò che di questo mondo passa, se il cuore è diventato nuovo, allora abbiamo la mente di Cristo, abbiamo il perdono, la grazia, la salvezza. Allora per noi Golgotha è realtà divina. Dobbiamo vedere il corpo del Signore e il corpo del Signore non può essere condannato. Chi vuole gli eletti Dio, Cristo è presente, così sta scritto in Romani 8. Chi vuole accusare gli eletti Dio? Ma ciò non servirà. Non servirà affatto. Dobbiamo in queste cose guardare negli occhi e dire, caro Signore, abbiamo pensato bene, ti abbiamo servito per quanto possevamo e noi, tu hai veramente con noi amore, tu vorresti andare avanti con noi. Dove c'è un qualcosa che mi ritiene, che mi impedisce di andare avanti, allora che possiamo provare ognuno se stesso. E in Primo Corinzi, nel capitolo 11, sta scritto, ognuno però prova se stesso. E se noi andiamo con noi nel giudizio, abbiamo allora abbastanza e che possiamo dire che tramite lo Spirito possiamo riconoscere i nostri peccati. Siamo uomini su questa terra nella presenza di Dio. Non possiamo andare. Non sa cosa dice. In Isaia sta scritto, Dio mio, un uomo con labbra impure e sono in mezzo a un popolo con delle labbra impure. Nella presenza di Dio non vediamo più l'uno l'altro, ma vediamo soltanto l'Iddio Onnipotente. Allora vediamo l'agnello di Dio che sulla croce di Golgotha per tutti assolutamente e una volta per sempre egli non verrà più per versare il suo sangue. Egli ha compiuto l'opera di redenzione, ha pagato il prezzo. Egli ha preso tutto su di sé. Egli ha strappato l'atto accusatore e l'ha messo alla croce e ha vinto Satana. Egli è salito in cielo e lì si è seduto a destra della maestà e aspetta finché i suoi nemici siano sgabello dei suoi nemici. Tutto ciò l'ha fatto sul Golgotha 19, dove sta scritto da Dio tutto il consiglio Dio di salvezza era la Chiesa Redenta. Tutto il consiglio di Dio. Cioè la sposa dell'agnello, e ci sarà un nuovo cielo, una nuova terra.
La,
egli avrebbe una sposa, egli non sarebbe andato sulla croce di Golgotha per comprarla, e anche è stata presa da lui. Cosa ci servirebbe? Tutta la rivelazione, tutta l'Apocalisse e ciò che sta scritto in essa e tutta la parola di Dio, a cosa ci servirebbe? Perché tu e Dio, se non sapessimo che noi, quale redenti, è il centro di questo piano di salvezza. Cristo non è morto affinché ci siano catastrofi o tante cose accadano. Cristo è venuto per dare la sua vita, il suo sangue, quale redenzione per noi. E possiamo dire l'uno all'altro, anche noi eravamo in Lui quando Egli morì sul Golgotha. Molti non piace il nome, la parola in Luca. Dammi. Per noi non è un passo, anche noi, prima della fondazione del mondo, siamo stati eletti da Dio, eravamo in Lui, siamo stati presi da Lui, come Eva è stata presa da Adamo, e siamo condotti a Lui, e lo vedremo come Egli è. Allora saremo simili a Lui. Redento, redenzione e redenzione è l'opera di Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore. Non vorrei che qualcuno pensa, tu annuncia le cose così semplici. Guai a me se questa grande opera di Dio la faccio così complicata che gli uomini passano accanto, perché alla fine devono dire che tutte le loro tentazioni sono stati vani. Accettalo, quale grazia, quale dono di grazia tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Poi capiamo la parola, quelli che Egli ha chiamati, li ha giustificati, e quelli che ha giustificati, ha dato loro la gloria celeste. Perché la nostra fede non diventa la potenza di vittoria, perché non guardiamo dal punto di vista di Dio, e che possiamo accettare tutto nella fede. Allora, quanto abbiamo capito che Dio una volta per sempre ha fatto ogni cosa e compiuta ogni cosa, Egli si è acquistato un popolo quale sua proprietà, e che noi, quale schiera riscattata, possiamo essere annoverati tra di loro. E tramite il suo Spirito, che Dio possa darci la certezza che possiamo essere anche, possa scendere anche su di noi, e che possa mettere il suo sigillo su di noi quale conferma divina che il sangue dell'agnello ha questa potenza in te e nella mia vita. Che il Signore possa benedire noi tutti. Egli non ha dato la sua parola in vano. Egli vuole darci: io ti ho redento e io ti ho chiamato per nome, tu sei mio, siamo sue per il tempo e per l'eternità. Quale gloriosa Golgotha! Non soltanto ho visto quella collina, ma mi ricordo che il mio Redentore là è morto per me. Allora il mio cuore, allora diventiamo piccoli di fronte a Dio e diciamo: Signore, che cosa hai fatto e cosa hai visto in me per pensare a me? In ogni caso, Egli ci ha benedetti, Egli ci ha eletti, ci ha chiamati fuori e ci ha siamo predestinati a vedere la sua gloria. E se leggiamo Apocalisse 19, vogliamo cantare quanto viene cantato e suonare quanto viene suonato. E Dio ti darà la grazia e la forza. Io lo credo, io lo credo. Dio non ci costringe, ma crediamo ciò che dice nella sua parola. Non vorrei mettere nulla in dubbio, ma vogliamo che la sua parola vale. Io devo abitarmi di parlare la voce di Dio, di dire ciò che Egli ha detto. Egli è pronto a confermarla. Lodato e glorificato sia il suo nome, santo e meraviglioso. Amen. Vogliamo alzarci per pregare. Forse cantiamo il coro: così come io sono, così deve essere. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Una volta lo cantiamo nella fede: così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Gloriosa Golgotha, gloriosa, gloriosa Golgotha, gloriosa Golgotha. Padre Celeste, di cuore ti ringrazio che Golgotha tramite lo Spirito tu ci hai chiarito che l'agnello del sacrificio che è stato offerto per noi peccatori lo possiamo vedere nello Spirito. Oh Signore, ti adoriamo e desideriamo che l'opera di redenzione non vogliamo svalutarla, non vogliamo metterla fuori forza, ma per la nostra vita nella fede lo vogliamo accettare. Dio fedele è stato espiato, la nostra colpa, il perdono ci è stato dato. Tu sei stato ferito a cagione dei nostri peccati, sei stato colpito a cagione delle nostre malattie, la condanna è stata messa su di te. Già il profeta Isaia l'ha detto al passato, 800 anni prima che avvenga. Dio fedele, ma tu sei un Dio vero, tu hai avuto un piano meraviglioso prima della fondazione del mondo e sappiamo ciò che era il punto centrale del tuo piano, è la tua sposa redenta. Dio fedele, ti ringraziamo in questa ora di tutto cuore. Sì, il tuo cuore pieno di sangue è stato versato. Era il piano di salvezza e ci ha redenti, riscattati. Signore, oggi confessiamo con la nostra bocca che crediamo di cuore che l'agnello di Dio ci ha redenti, non con argento, non con oro, ma con il prezioso e prezioso sangue dell'agnello di Dio. La nostra colpa è stata estinta e siamo stati perdonati, l'anima nostra è stata redenta. Te ringraziamo, tu hai esclamato, è compiuto. Caro Salvatore, ancora ti chiediamo di più. Oh, che possiamo essere liberati da tutto e che che possiamo essere redenti tutto ciò che è nella redenzione, che possiamo essere guariti da tutto ciò che è nella tua guarigione, che questa redenzione non sia qualcosa vuota, ma che possiamo viverlo, che sia realtà divina con la nostra vita, anche che possa essere rivelata per l'onore e la gloria del tuo nome meraviglioso e santo. Signore, ti ringrazio, tu sei presente. Cosa tu vorresti manifestare la tua vittoria sopra il tuo popolo e farci sapere che possiamo essere vincitori perché tu hai vinto. Oh, ti ringraziamo e ti lodiamo. Tu sei vicino a noi. Alleluia. Onore e gloria, onore e adorazione. O Salvatore, apri i nostri cuori, le nostre orecchie, i nostri occhi, affinché ti vediamo, Golgotha, e che vediamo e che sappiamo ciò che siamo attraverso Golgotha. Siamo solo uomini. Siamo lavati, purificati, santificati tramite il sangue, tramite la parola e lo Spirito. Alleluia! Dio fedele, così i nostri vestiti bianchi forse li abbiamo macchiati, ti chiediamo, Signore, oggi che il tuo sangue, il sangue dell'agnello, ancora una volta possa lavarci più bianco che la neve. Tu sei il sommo sacerdote e il sangue parla per noi, meglio che il sangue di Abele. Signore, ti ringraziamo. Tu ci hai dato la redenzione affinché quali redenti possiamo prendere la nostra posizione davanti a te per la tua parola. Che non ancora continuiamo essere influenzato da questo o quell'altro, ma che possiamo essere sotto la tua influenza divina e che tu possa fare ogni cosa e tu possa parlare, che siamo liberi. Signore, in te e ti ringraziamo dal più profondo del nostro cuore. Ancora una volta ti prego, Signore, che tu possa spiegare a me e a noi tutti a ciò che Golgotha è accaduto, che questa realtà divina possa vivere e che possiamo prendere la nostra fede e che possiamo essere ubbidienti in noi tutti, perché la fede e l'ubbidienza vanno insieme, che affinché che la tua potenza possa essere manifestata e che la tua parola possa essere confermata e che possano accadere miracoli e segni. Signore, allora vogliamo guidare a te. Abbiamo capito che non possiamo andare così avanti. Abbiamo bisogno di te. E ti ringraziamo che tu lo farai. È un grido del nostro cuore, senza che dobbiamo fare degli sforzi. Se noi vogliamo impedire, ma non lo vogliamo, perché togli ogni cosa dal tuo popolo che sta sulla strada. E che possiamo prendere veramente ogni impedimento sulla via dei credenti. Alleluia, lode e onore a te, Dio fedele. Nella tua presenza santa, io credo, riguardo e sulla base della parola di Dio, che tu hai una chiesa, una sposa, ora alla fine, come in quel tempo era all'inizio, perché tu restaurerai ogni cosa. E tu lo farai per la tua potenza e tu confermerai ogni cosa. Sii ringraziato che ci sarà luce. Sii ringraziato. Sii ringraziato che tu parli con noi. E ti ringraziamo anche per questo, che tu operi in noi fede e ubbidienza, la tua volontà avvenga nella mia vita e nella vita di noi tutti, la tua volontà avvenga con la tua sposa. Ti ringraziamo, tu lo farai senza che noi immaginiamo qualcosa. Abbiamo fiducia in te. Dio fedele, prendici e rivelaci di nuovo. Portaci nello stato che tu hai previsto per noi su Golgotha. Signore, ti ringraziamo, ti prego per me, per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, qui e in ogni luogo. Tu li conosci con nome e tu sai dove abitano. Ti ringraziamo anche per il messaggio del tempo della fine, per la tua parola rivelata, per questo tempo, per l'unzione del tuo Spirito che ci guida in tutta la verità e che ci ha serbati. Sii ringraziato di cuore. Tu sei vicino a noi. Alleluia. Tu hai parlato con noi sempre di più. Tramite relazione lo capiamo e lo mettiamo nel nostro cuore, che Dio, perché tutto è stato messo su uno e tutto è stato pagato. Onore e gloria, lode e adorazione, caro Salvatore, cammini con ognuno, così siamo aiutati. Spiegaci la tua parola e la tua redenzione, affinché possiamo vedere. Ti ringrazio che tu hai un popolo sulla terra che ode la tua parola e che l'accetta, non che viene insegnato. Lode, onore e ringraziamento per tutta l'eternità. Amen.